È arrivato il momento di collegarci con lui, Alessandro Giuliani, direttore responsabile della tecnica della scuola. Buon pomeriggio, direttore, buon lunedì.
Eccoci, buon lunedì a tutti.
Dunque, direttore, io volevo iniziare, no, partendo dalle parole che noi ascolteremo più tardi dell'ex ministra Lucia Azzolina, che ci hanno un po' colpito. Poi evidentemente andremo anche a ripercorrere i pezzi che lei ha scritto all'interno della tecnica della scuola e che danno un po' il segno e il senso di quel che è successo durante l'arco della settimana. Noi abbiamo sentito il messaggio dell'Azzolina, è stato ovviamente divulgato attraverso i social network. L'ex ministra parla di un decreto, quello che riporterà l'Italia e la scuola, no, direttore, alla normalità, in cui all'ultimo minuto è stata inserita una clausola, un'appendice rispetto all'utilizzo dei docenti non vaccinati. Inizialmente era stato detto saranno ripresi e verrà, insomma, e cesserà la sospensione anche retributiva. Quel che ci ha detto l'Azzolina, chiediamo conferma a lei, è che gli stessi docenti non avranno però modo di svolgere le stesse funzioni di prima, saranno destinati ad altre funzioni. Le chiedo ovviamente conferma rispetto a questo, insomma sarebbe grave una situazione del genere. Lei che notizie ha, direttore?
Beh, purtroppo Azzolina ha ragione, nel senso che
immaginavo.
L'indicazione chiara è scritta nel decreto 24,
sì,
che è stato pubblicato un paio di giorni fa in Gazzetta Ufficiale, e effettivamente insomma, i docenti in particolare non potranno, perché per il personale non docente, diciamo, tranne gli assistenti tecnici, il problema non si pone, già non sono a contatto diretto con gli alunni. Per i docenti è un bel problema, perché non collocarli in aula significa impegnarli su altri progetti, ma quali progetti? Perché sappiamo bene che comunque non è che si possono improvvisare a svolgere attività diciamo collaterali all'interno della scuola, neanche possono essere dimensionati in segreteria, e come viene da chiedersi quale orario dovranno osservare, perché un docente inidoneo, anche se temporaneamente, passa a un orario da personale ATA, ma non abbiamo nessuna indicazione. Credo che il governo abbia frettolosamente introdotto questa norma all'interno del decreto legge, e adesso spetterà al Ministero cercare di venirne a capo, e non sarà facile.
Ma non è facile, direttore, perché si creano una serie di situazioni, tra l'altro non solo sconvenienti, ma anche contraddittorie, perché parliamoci chiaramente in modo che ci capiscano tutti, no? Se lo stato d'emergenza finisce, se il docente che aveva rifiutato la somministrazione del vaccino può tornare a pieno titolo a scuola, ma perché non può farlo nell'esercizio delle sue canoniche funzioni?
Certo, funzioni.
Non riesco a capirlo.
Non è stato adottato per le forze armate, che invece anche la polizia ritorneranno. Tra l'altro già sono tornati da un paio di giorni, perché è vero che si parla di 1° aprile, ma il decreto legge ha effetto dal giorno dopo della pubblicazione, quindi addirittura abbiamo intercettato una circolare del capo della polizia, che appunto indicava 25-26 marzo per il rientro come prima possibile data del personale non vaccinato. E comunque quello che più interessa è che non c'è alcun tipo di preclusione alle attività lavorative o a una parte di esse. E quello appunto che stona nella scuola è capire poi quale effettiva mansione dovrà svolgere.
Esatto.
Viene da pensare la biblioteca, ma la biblioteca tra l'altro potenzialmente può essere frequentata da studenti.
Sarebbe la stessa cosa, si ricrea la stessa situazione.
Sì, una biblioteca che quando entra lo studente esce, si deve sanificare velocemente, e poi deve uscire il docente per andare dove? Insomma, credo che l'espressione più coerente, più lucida l'abbia data il presidente NP su questa faccenda, dicendo che si rientra e si dà uno stipendio a dei docenti praticamente senza che facciano
il loro lavoro,
nulla.
No, ma poi
il
tra l'altro
lavoro, esatto,
viene meno anche il servizio stesso, perché questi ragazzi che avevano, no, a pieno titolo il loro docente di storia, geografia, matematica, sì, no, indipendentemente appunto dall'ambito, dalla materia, si ritrovano praticamente a continuare a non averlo pur essendo in organico. Cioè è una situazione, sì, incresciosa, sì, direi, sì, perché
sì, sì, a rendere ancora di più ingarbugliata la situazione è la decisione di pagare gli stipendi dei supplenti temporanei attraverso il fondo d'istituto, cioè attraverso le risorse delle scuole, non direttamente, sì, dal MEST. E questo comporta grossi, grossi problemi di finanziamento, perché si tratta di risorse già risicate che vanno destinate a tutto il corpo docente ATA dell'istituto e già assegnate. Siamo ormai quasi ad aprile, quindi a fine anno scolastico, quindi come si fa a estrapolare due stipendi, tre stipendi, parliamo quindi di circa 5, 6, 7 mila euro a docente o ATA che sia per appunto finanziare il loro ritorno a scuola. E quindi insomma, ecco, va anche detto, ecco, questa è l'unica faccenda che io, su cui io mi soffermerei e che direi che sì, è positiva rispetto a tutto il contesto. Parliamo comunque di meno di 10.000 lavoratori.
Questo sicuro, certo.
Se consideriamo che i plessi, non le scuole, i plessi sono oltre 40.000, quindi ci ritroviamo a parlare di un docente o ATA ogni 4-5 plessi. Sì. Insomma, il fenomeno non è così allargato come sembrerebbe.
Resta allarmante la situazione, certo, no, direttore? Perché poi il fatto che i docenti, il personale ATA, il mondo della scuola abbia risposto positivamente alla campagna vaccinale, oltre il 90%, percentuali bulgare, non sta ovviamente a giustificare che poi, no, si possa operare in maniera assolutamente priva di senso. Me lo faccia dire, me ne prenderò pure le responsabilità, però evidentemente manca la ragione di esistere rispetto all'introduzione di questa norma, soprattutto a 3 mesi nemmeno ormai all'esame di maturità, no? È vero, i professori in questa situazione sono pochi, ma se fosse un professore impegnato nella preparazione di un esame di maturità, cioè, purtroppo sì, si generano delle situazioni incredibili.
C'è stata evidentemente un inserimento dell'ultimo momento che, ripeto, ha lasciato spiazzati anche
tutti
i politici, tra cui la stessa ex ministra Lucia Azzolina, sì, ma ne abbiamo letti tantissimi, per non parlare appunto, ripeto, dei sindacati, dei lavoratori, insomma, stessi, che si sono opposti e sono stati tutti quanti presi veramente in contropiede da questa disposizione che qualcuno
dell'ultimo minuto, sì, ma noi siamo anche abbastanza abituati a delle aggiunte dell'ultima ora in decreti, disposizioni o leggi che poi sono assolutamente difficili da gestire quando diventano poi la realtà del mondo della scuola, no? Andiamo avanti, direttore, abbiamo ancora qualche minuto, mi interessa, anzi è interessante di per sé il pezzo che lei scrive: studenti italiani meno preparati dei tedeschi e dei francesi. C'è ovviamente la dichiarazione del governatore Visco che dice: investiamo nella scuola, il PNRR è un'opportunità. Ora ovviamente le faccio rispondere alla domanda che si lega a filo doppio all'altro pezzo, no, dove scritto sempre da lei, dove Speranza dice, magari rispondendo a chi, no, lancia l'accusa, per la scuola non ci sono mai soldi, dice: ogni volta che c'è stato un tesoretto lo abbiamo utilizzato. Quindi qual è la verità, direttore? I soldi per la scuola, il governo ci dice se possiamo, se abbiamo potuto, li abbiamo messi. E Visco invece dice: guardate che siamo gli ultimi, cioè, come
allora,
al solito.
Partiamo da Speranza, sì, partiamo dal sì, ministro Speranza. Allora, sì, io credo che la sua... C'è un ritorno un po' fastidioso.
Possiamo togliere il ritorno?
Potete eliminarlo.
Vediamo un attimo se riescono...
Sì,
provi a continuare a parlare, sì, direttore,
sì,
intanto.
Allora, no, su Speranza il discorso insomma, è breve. A distanza di 2 anni la scuola non ha applicato nessun tipo di disposizione anti-Covid, aereazione meccanica, distanziamento attraverso una riduzione degli alunni per classe, ampliamento degli spazi, tutto questo è stato sempre annunciato ma mai adottato. Quindi l'unico riferimento a cui può aver appunto fatto a cui si è appunto riferito, scusate il gioco di parole, Speranza, a mio modo di vedere, può essere quello della, dell'aver acquistato i famosi banchi a rotelle e poi dei tablet indirizzati alle scuole, anche ecco, mascherine e gel sanificante, però insomma parliamo di operazioni tutt'altro che impegnative da un punto di vista poi anche strutturale, quindi serviva ben altro. E il riferimento invece del governatore della Banca d'Italia è a investimenti ben più corposi che riguardano la qualità del, dell'insegnamento e soprattutto il numero di abbandoni e soprattutto ancora di più di il livello di competenza che acquisiscono i nostri studenti. Ecco, su questo, da questo punto di vista stiamo molto indietro. Con il Covid, ce l'ha detto l'ultimo rapporto nazionale Invalsi, la situazione è decisamente peggiorata. Prima avevamo, non so, in italiano attorno al 30% di studenti carenti, non so, sulle scuole medie superiori in particolare, adesso siamo arrivati al 40%, su matematica addirittura oltre il 50%. Questo cosa significa? Significa che bisognava sicuramente, anche per questo motivo, ridurre il numero di alunni per classe, bisognava migliorare il sistema didattico e soprattutto anche agire sulla dispersione, che è un'altra faccenda su cui l'Italia si sta
c'è da lavorare, esatto.
Tutto questo non è stato fatto e concludo, l'Indisco lo ha fatto presente e noi abbiamo scritto questo articolo che infatti ha avuto tantissimo successo perché comunque tutti coloro che operano nella scuola conoscono bene quali sono i problemi e sanno bene quali dovrebbero essere gli investimenti da attuare.
Grazie Alessandro Giuliani, grazie alla tecnica della scuola, ci ritroviamo tra 7 giorni, buon lavoro direttore.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.